Allora, cominciamo ringraziando i presenti, in particolare il responsabile che però è uscito dell'Università Popolare, che dà sempre un'ospitalità enorme, e ringrazio anche i tre che sono a fianco a me, che hanno scritto sul numero di Esodo che avete e che vendiamo al modico prezzo di 5 euro. Con lo sconto, periodo di sconti, no, perché viene così. Grazie anche a quelle persone dell'Università Popolare che hanno partecipato all'incontro. Che hanno partecipato all'incontro, da cui abbiamo tratto poi un articolo che è apparso nel numero. Quindi ringrazio anche loro in particolare per la riflessione e il contributo che ci hanno dato. Io sono incaricato di porre delle domande ai tre nostri amici, che dopo presento a mano. E la premessa, che anche una domanda, è l'idea di divino che noi abbiamo posto alla base del numero. Si sente? Perché io ho una voce più bassa. Dicevo che noi siamo partiti da un'idea di divino che vorrei condividere e capire se anche i nostri amici condividono. Diciamo nell'editoriale, diamo questa definizione: il divino come principio eterno e infinito, come un assoluto che è sciolto e indipendente dalle contingenze della storia, della natura e dei soggetti. Diciamo sempre nell'editoriale che il divino è l'esperienza dello scarto tra questa nostra finitezza e questa realtà altra che eccede ogni tipo di esistenza, che è altra rispetto alla nostra esistenza. Quindi una eccedenza di essere, è stata definita anche, che non si identifica né con la natura, né con la nostra interiorità, né con la nostra soggettività, anche se può essere dentro e più intima di ogni nostra soggettività e più interiore anche alla natura. Però è una realtà altra, una realtà che non si identifica e che, in quanto non si identifica con noi, non è definibile come un oggetto finito. È una realtà altra, non definibile e non racchiudibile come un oggetto della nostra conoscenza, ma può essere cercata attraverso immagini, attraverso metafore, attraverso analogie. Richiamandomi a Leopardi, che dopo richiameremo, non attraverso una ragione calcolante, ma attraverso quella che lui può definire un pensiero poetante, o qualcuno ha definito un pensiero per affetti. Cioè, il divino non è racchiudibile, prendibile in idee chiare, distinte e oggettivabili. Ecco, se questa è un'idea condivisa sul divino, come questa realtà altra che è dentro di noi, dentro la natura, ma non è identificabile con queste, no? Se questo è il concetto, possiamo prendere, di divino, grosso modo, no? Abbiamo anche detto, e l'avete detto anche voi proprio nel colloquio che avete fatto, che oggi le religioni, ma anche la società e la modernità, il pensiero laico e moderno, ha perso questo senso del divino. Cioè, non ha più, per la modernità, come anche le religioni, non riescono più a dire che cos'è il divino oggi, no? Perché ogni epoca storica ha un suo modo di dire il divino, no? di parlare e di esprimere questa domanda di divino. Però possiamo constatare che oggi sia le religioni, appunto, sia un pensiero moderno, laico e secolarizzato, non riescono a dire il divino, e l'ipotesi nostra è che non riescono a dirlo proprio perché non riescono a esprimere nemmeno l'umano, cioè è in crisi l'umano, e quindi è muto, è silenzio anche sull'umano, non sappiamo cosa dire sull'umano, e quindi è muto anche il divino. no? E questa è la prima questione che noi poniamo, no? C'è una mancanza di senso e di significato dell'umano, della storia, del progresso, non c'è la speranza nel futuro e quindi abbiamo, per noi c'è un Dio muto, un Dio silenzioso. Ecco. E passo alla prima questione ponendo al professor Gigi Giuseppe Vigi, che è critico cinematografico, esperto di cinema oltre a tante altre cose, che ha scritto l'articolo proprio riferito al cinema. Ecco, e abbiamo pensato, gli ho chiesto di scrivere l'articolo appunto non pensando a un cinema d'autore, cioè chi ha riflettuto e ha tematizzato questi temi, ci ha riflettuto eccetera, ma al cinema, possiamo dire hollywoodiano, cioè al cinema di massa, perché questo coglie il sentire comune, riesce a cogliere le paure, le angosce che noi abbiamo, no? Senza magari elaborarle, trovarne risposte così, ma esprime queste le paure e le angosce che abbiamo come gente comune, come massa li chiamiamo, no? E dal cinema risulta, ma appunto dopo lui ci dirà meglio, questo disincanto rispetto alla natura, rispetto a Dio, rispetto anche all'umanità. C'è un'assenza di speranza, di progettualità, perché c'è questa visione della possibilità imminente di una catastrofe, di una autodistruzione da parte dell'uomo o anche di una distruzione della natura stessa. C'è questa possibilità di un continuo distruzione e ricreazione della natura, ma in cui l'uomo non ha più senso e non ha più significato. C'è alla fine la figura forse dell'eroe, un po' hollywoodiano, che però ha come esigenza quella di sopravvivere, di ritornare di nuovo in questo eterno ritorno di distruzione e di ricreazione. Però appunto qual è il significato? Qual è il significato e il senso che l'uomo si può dare se non questa pura sopravvivenza? Di fronte a una natura che è totalmente indifferente poi rispetto al dolore, le sofferenze umane, no? C'è una continua distruzione indifferente alle sorti e alle speranze dell'uomo. Ecco, allora la domanda è così, e l'eroe cosa, che significato può avere? Se c'è, è un segno di speranza oppure è un segno di disincanto totale,